non pensavo di riuscire a parlare sui palchi, di riuscire a parlare davanti ad una telecamera. E mi rendo conto che questo mio essere, questo mio spingermi oltre a tutto mi aiuta. Quindi io spero di non deludere, ecco, la mia paura è questa. E la mia speranza è quella di non deludere, spero di non deludere mai me stessa e di tenermi testa fino alla fine.
Benvenuti a Luzzi Presenta, il podcast che vi farà conoscere da più da vicino Luzzi e i Luzzesi. In questa prima puntata non potete iniziare con chi ha dato a Luzzi una seconda possibilità, un'occasione di rinascita, un modo di ritornare a vivere nuovamente. Negli ultimi 2 anni l'associazione Regenesis Tebbe ha organizzato eventi per i più piccoli, per i più grandi, ma soprattutto per i più giovani. Ho il piacere quindi di presentarvi il presidente dell'associazione Regenesis Tebbe, Elena Piluso. Ciao Elena, grazie per aver accettato il mio invito.
Ciao Luigi, grazie a te per l'invito e per la continua stima che dimostri nei miei confronti, ma nei confronti di tutta la mia associazione, quindi grazie.
Grazie a te ancora una volta. È doverosa questa stima perché, come abbiamo detto nell'introduzione, negli ultimi 2 anni nel paese di Luzzi, la tua e vostra associazione ha creato qualcosa di forte nel territorio, perché negli ultimi 24 mesi, appunto dalla nascita dell'associazione, si sono sempre più susseguiti gli eventi. Ne ho segnati un po', ho fatto un elenco e devo dire che sono veramente tanti. Prima di andare a parlare dell'associazione, essendo anche la prima puntata, e come dicevamo tu, oltre ad essere la prima ospite, sei soprattutto la capia di questo podcast, andiamo a spiegare un po' questo podcast. Come abbiamo detto, andiamo a parlare ovviamente di Luzzi, il nostro paese, dei luzzesi, di quelle attività che hanno fatto, stanno facendo, faranno la storia di Luzzi, ma ancora di più andiamo a conoscere le persone che rappresentano tutto ciò. In questo caso vogliamo conoscere più da vicino Telena, quindi partiamo dall'inizio fino a poi arrivare a come è stata creata l'associazione. Quindi ti chiedo dove e quando sei nata.
Allora, io come hai già detto tu sono Elena Piluso e sono nata a Cosenza il 29 settembre del 1995.
Ci puoi raccontare un po' di più delle tue origini e dell'ambiente in cui sei cresciuta?
Sì, allora, premetto che io abito nella zona Valliva di Luzzi da sempre, quindi fin dalla nascita io sono residente qui nella zona appunto periferica, quindi giù. Però ho trascorso la mia infanzia e la mia adolescenza in paese, anche perché qui vi abitavano i miei zii, i miei nonni, i miei genitori lavoravano, quindi spesso rimanevo appunto da loro, dai miei parenti, e quindi io posso dire di aver trascorso, ho frequentato anche l'asilo in paese, quindi ho trascorso la mia infanzia, soprattutto la mia infanzia, ma anche poi di conseguenza l'adolescenza, nel paese. Io sento quasi di appartenere al paese, mi sento una paesana, ecco, quindi sono felice di questo, sono felice di ciò e da qui poi quando parleremo di questo spiegherò anche perché nasce tutto quello che oggi c'è, e quindi la mia associazione, proprio per questo attaccamento che io sento nei confronti del paese, proprio del paese inteso come centro storico. E non, cioè, non che io non nutra anche amore nei confronti della mia zona, però c'è un'appartenenza speciale, ecco, proprio perché i miei affetti sono lì, le mie prime amicizie, i miei ricordi sono legati tutti al paese.
Piano la creazione dell'associazione e ti devo confessare una cosa che non sapevo tu fossi appunto della zona Valliva, pensavo, ero convinto fossi di Luzzi centro.
Esatto, come te molti, perché proprio per questo io sono cresciuta lì. E tutti pensano io fossi, che io abiti lì, in realtà no, io da sempre abito nella zona di giù, ma non mi sento appartenente così.
A proposito appunto delle origini dell'infanzia, in che tipo di famiglia sei cresciuta? Quali valori ti hanno insegnato i tuoi genitori?
Allora, io sono felice di essere nata innanzitutto in una famiglia umile. Mamma, papà, ho un fratello più grande, io quindi sono la piccola di casa, sono sempre, ancora oggi, vista ovviamente come la piccola di casa. Loro mi hanno trasmesso i valori della famiglia, dell'amore, dell'amicizia e anche della religione. Quindi io sono grata anche per la dedizione allo studio che mi ha portato, poi come parleremo anche dopo sicuramente, a realizzarmi in questo. Quindi penso di avere sani principi, valori forti che mi ha trasmesso la mia famiglia sicuramente, perché alla base c'è sempre questo, penso sia ovvio.
Appunto che sicuramente ti avrà trasmesso dei valori forti che si vedono appunto, visto che adesso sei diventata tra virgolette un personaggio pubblico, ma si vede appena si parla con te, si vede che tipo di persona sei.
Penso sia la cosa più bella, oltre magari alla realizzazione, come dicevo nello studio, penso che sia più bello ancora sentirsi dire queste cose, perché veramente vuol dire che si fa del bene sempre. Quindi grazie.
Ritornando sempre, continuando nel periodo in cui eri più piccola, come trascorrevi il tempo? Appunto hai parlato del fatto che sei di giù, della zona Valliva, ma che anche passato del tempo a Luzzi Paese, a Luzzi Centro, ma quando eri più piccola, quindi nell'infanzia, com'è che trascorrevi il tuo tempo? Perché comunque prima hai detto che sei del 1995, quindi diciamo che ogni epoca, decennio è diverso, quindi raccontaci della tua infanzia.
Sì, allora, come dicevo prima, ho dei ricordi bellissimi della mia infanzia perché io ho vi vissuto quello che era l'epilogo di un paese, non voglio parlare di Luzzi perché penso sia un fenomeno che ad oggi vediamo in ogni paese, però quel modo di vivere spensierato, io mi trovavo a vivere, a trascorrere pomeriggi interi con niente. Fondamentalmente, bastava avere un qualsiasi strumento, una palla, una qualsiasi cosa per trascorrere pomeriggi interi, non voler mai tornare a casa, stavo lì con le mie amiche, non ci serviva nulla, a volte anche niente, neanche la palla, come dicevo prima, no? Noi giocavamo a pallavolo, ci piaceva trascorrere il tempo così, ma a volte anche senza di essa il segreto da condividere con un'amica. Penso che erano tempi sicuramente più genuini rispetto ad oggi, però sempre riallacciandomi a quello che dicevo prima, io i miei ricordi sono tutti legati al paese, io non ho tanti ricordi giù perché non ho vissuto, io ti dicevo ho frequentato l'asilo in paese e poi le scuole elementari nella zona sotto, ma io mi sentivo chiamare dal paese, io dovevo salire su, sì, dovevo trascorrere lì le mie giornate perché ne sentivo il bisogno, ecco.
Hai detto una cosa giusta e bella quando dici che non avevamo niente, però avevamo tutto per giocare. Io adesso ho due figli che sono piccoli, hanno 6 e 4 anni, sicuramente è una situazione molto diversa rispetto al passato, ma quello che gli diciamo sempre è quello di usare la fantasia. E usano la fantasia quando appunto non hanno nulla o hanno poco. Adesso si va troppo veloci, si ha la cosa di dare sempre tutto ai bambini. Invece quando li vedi che dicono, ma mi sto annoiando, la risposta è bello annoiarsi perché dalla noia può nascere.
Qualcosa, vabbè.
Infatti ti volevo chiedere, secondo te, la tecnologia come ha influenzato il modo di trascorrere il tempo dei più piccoli?
Purtroppo sicuramente è negativo. Io oggi vedo bambini che non vogliono mangiare, vabbè, gli diamo il telefono così non ci pensa e mangia. No, cioè, penso sia un atteggiamento sbagliato, questo non per criticare, perché giustamente poi trovarsi nella situazione di un bambino che piange fino allo sfinimento, allora dici vabbè, prendi il telefono. Però noi riuscivamo anche senza, quindi fondamentalmente la soluzione ci potrebbe essere anche diversamente. A me piace spesso ricordare, sotto questo punto di vista, la differenza, un'altra delle cose che mi è rimasta impressa di quando noi eravamo più piccoli, che era proprio il ritrovarsi con gli amici. Oggi con un messaggio WhatsApp, una telefonata, ci troviamo a tale posto, a tale ora, è tutto più semplice. Ecco, la tecnologia ha fatto questo, ha reso tutto troppo semplice, secondo me. Mentre una volta si andava a casa, questo lo ricordo spesso, si andava a casa dell'amico, si bussava al citofono, scendi, giochiamo insieme. E sembrano piccolezze, però in realtà non lo sono, perché anche il fatto di andare lì, non sapere se lo trovi a casa, non sapere se è disposto ad uscire, non sapere, rende tutto meno semplice, meno, come se la tecnologia avesse dato delle scorciatoie, ecco, cosa che prima non c'erano. Ed è sicuramente uno svantaggio. Per quanto possa sembrare un vantaggio, in realtà no, non lo è, perché sempre riallacciando il discorso che facevo prima, è tutto più semplice, no? Con un telefono in mano, oggi come oggi, soprattutto anche con l'intelligenza artificiale, è tutto, un filtro. Invece prima no, non lo era.
Cosa più difficile adesso è che è vero, è tutto più semplice con la tecnologia, ma il vero problema è che non ci sono più bambini che giocano fuori.
Non ci sono più bambini che giocano fuori e purtroppo la tecnologia e oggi i social trasmettono dei messaggi spesso e volentieri, se non quasi sempre sbagliati. Si va dietro a degli stereotipi che non devono esistere, si va dietro a degli obiettivi, quali l'obiettivo fisico, che purtroppo sembra banale dirlo, però in realtà non lo è. Segnano la mente dei ragazzi, soprattutto purtroppo delle ragazze che aspirano ad un corpo perfetto che, come sappiamo bene, non esiste. Purtroppo però un conto è quando queste cose le vivi ad una certa età, con una certa consapevolezza. Però capisco bene che una ragazzina di 13, 14, 15 anni poi se lo pone come obiettivo di vita. E purtroppo il mondo oggi ci impone questo, la perfezione, la paura di poter dire qualcosa di sbagliato, la paura di poter dire qualcosa che non sia conforme a quello che dicono gli altri. Si vive, secondo me, più che in una libertà rispetto a prima, in una gabbia, che è la gabbia appunto che ci hanno creato con i social, con anche l'intelligenza artificiale stessa, cioè ormai arriveremo, penso, ad un punto in cui non sapremo neanche più distinguere cosa è reale e cosa non è. Ed è un grande problema, secondo me.
Sì, infatti tutte queste tecnologie, sicuramente tu prima parlavi del fatto dell'interazione che è cambiata, no? Perché prima si andava a bussare a casa, scendi per giocare, adesso invece se va bene che decidono di giocare con un messaggio, scendi, ma anche la telefonata stessa rispetto al fatto di voler parlare di persona.
Esatto, soprattutto.
Diciamo che la tecnologia da una parte sembra che avvicina, però dall'altra.
Allontana anche parecchio. Sì, assolutamente sì.
Continuando nel tuo percorso di crescita, volevo chiederti quali sono i tuoi primi ricordi legati alla scuola elementare, appunto, alla primaria, come si chiama adesso. All'educazione che c'è da.
Allora, io ho un bel ricordo in generale della scuola, proprio perché una cosa che ricordo sempre anche quando parlo con i miei amici è proprio l'approccio che essa ci ha dato alla vita sociale. Cioè, io ricordo una scuola, almeno la scuola che ho frequentato io, una scuola che ha saputo non soltanto, cioè non è stata una scuola fatta soltanto tra i banchi di scuola. Ma ci ha insegnato anche oltre. Io in questo voglio sempre ricordare il dirigente che c'era all'epoca, che era il dirigente Nappi, che davvero ha permesso sì di fare scuola al di fuori delle mura stesse. Abbiamo partecipato a rassegne teatrali, siamo andati nel nord Italia. anche le sfilate del carnevale stesso, cioè la scuola veramente non si fermava all'interno dell'istituto, dell'edificio, ma si andava fuori. Quindi io ho un ricordo bellissimo della scuola, che mi ha portato poi anche mi ha insegnato, io lo dico sempre, penso che io ho imparato a relazionarmi con la gente, a non aver limiti anche al di fuori, proprio grazie all'insegnamento che a me le scuole elementari in particolar modo mi hanno trasmesso e mi hanno dato, a parte ovviamente alla mia famiglia, che quello è sempre alla base, però la scuola mi ha formato tanto anche in questo, un bel ricordo, e ringrazio anche gli insegnanti che ho trovato per la strada, perché penso che gli insegnanti delle scuole elementari siano una seconda famiglia, siano una seconda famiglia proprio a livello di educazione, no? Noi a quell'età viviamo con mamma e papà e viviamo con gli insegnanti. Quindi è importante in questo percorso incontrare delle persone, degli insegnanti, dei maestri che insegnino anche proprio come approcciarsi alla vita, quindi non soltanto allo studio, non soltanto sui libri.
Sono d'accordo perché gli insegnanti appunto della scuola elementare sono fondamentali. Io ti ricordo esattamente ovviamente chi sono le maestre delle elementari, difficilmente e con difficoltà ricordo quelle delle scuole medie, ad esempio, perché erano due cose diverse, perché le maestre delle elementari erano del paese, erano tutti di Luzzi, mentre già quelle delle scuole medie qualcuno veniva da lontano. E anche io, come la mia classe, la mia generazione, siamo stati molto legati alle maestre delle elementari. Ti dico una cosa, ad esempio, con la maestra di italiano, la signora Concetta, noi andavamo a trovarla il giorno del suo onomastico, l'8 dicembre, l'abbiamo fatto dalla prima elementare fino al quinto superiore e anche oltre. Sembra una cosa scontata, però credo che no, non lo sia. Come siamo stati legati a quella di matematica, la signora Franca, quella di storia, la signora Ines. Faccio i nomi perché ovviamente parlando di Luzzi.
Sì, io penso sia giusto ricordare nel bene, è bello anche fare i nomi, ecco, come dici tu.
Prima parlavi del dirigente Nappi, che ho avuto anche io 10 anni prima, ed è vero, faceva vivere la scuola in maniera completa a 360 gradi. Hai parlato prima di rappresentazioni teatrali, ora non riesco a collocare bene l'anno, se c'era anche per te nei tuoi anni, ma noi avevamo il teatro tenda.
Sì, no, noi per farti capire, a parte ovviamente le recite che si facevano nel territorio stesso, noi come unico, mi pare quell'anno, unica scuola della Calabria, abbiamo partecipato ad una rassegna teatrale a Serra San Quirico, quindi ad Ancona, cioè era proprio un qualcosa di, cioè ci permetteva appunto come dicevo prima, di andare anche al di fuori, far conoscere la nostra terra che purtroppo, come sappiamo, è sempre vista anche per, no, nella maggior parte dei casi è vista proprio come connotata un po' diversamente. Invece no, anche in questo ci ha fatto capire quanto sia importante, e ricordo in questo proprio una cosa che si ricollega abbastanza, che quando andiamo spesso nel nord Italia, no, vi chiedono di dove sei. Noi non diciamo mai sono di Cosenza, sono di Luzzi, noi diciamo sempre sono della Calabria. Come se andassimo a sminuire, no? Noi, giustamente, se noi troviamo qualcosa, sì, è vero, è meno conosciuta rispetto ad altri paesi, però al nord non sentiamo mai dire sono del Piemonte. Viene detto sempre la città di appartenenza. Noi in realtà no, questa cosa non la facciamo mai. E proprio in questo contesto mi hanno fatto notare questa cosa qui. Come se siamo noi stessi spesso a sminuire le nostre origini. No, io da allora in poi ho sempre detto di dove sono? Sono di Luzzi. Sono di Luzzi, provincia di Cosenza, mai sono della Calabria perché non è giusto. E quindi mi ricordo, ho voluto collegare proprio perché questo episodio mi è successo proprio in questo contesto qui, quando eravamo ad Ancona, Ed era giusto puntualizzarlo, è giusto far capire che cosa queste esperienze poi insegnano, no? A me ha insegnato questo, che è una cosa a cui spesso non ci si fa caso, però in realtà è così.
Sembra quasi come un senso di inferiorità che ci sentiamo, già ce lo vogliono accollare loro, poi anche noi lo facciamo nostro perché poi è difficile, come dicevi tu prima, il fatto di comunque che siamo, abbiamo paura, abbiamo timore di dire la nostra, di dire qualcosa per la paura sempre di sbagliare. Si ricollega un po' qua al senso di inferiorità, al senso di sentirsi non come gli altri, in questo caso avere le stesse possibilità tra nord e sud, sembra una retorica, però non è così. E queste cose partono dalle piccole cose, come giustamente dicevi tu prima, non dalla Calabria, non di Cosenza, ma di Luzzi. Sembra una cosa piccola, una sciocchezza, ma invece fa capire tanto. E continuando nel tuo percorso, com'è stata la tua adolescenza e quali influenze ci sono state nella tua adolescenza?
Allora, io l'adolescenza, ecco, qui c'è stato poi un attimo un passaggio in cui io ho scelto di frequentare le scuole superiori, ho frequentato la ragioneria a Rende e quindi sotto il punto di vista scolastico appunto mi sono spostata dal mio paese. Ma anche in questo caso rispetto ad oggi, vedo proprio la differenza rispetto ad oggi, noi comunque rimanevamo qui. Cioè, non, anche col fatto che io abbia frequentato la scuola altrove, quindi in un altro paese, in un'altra città, non mi sono mai spostata da Luzzi. Per farti capire, oggi vedo che i ragazzi, anche giustamente, che frequentano le scuole fuori, poi vivono anche il resto delle loro giornate, la serata fuori. È anche vero che i tempi sono diversi. Io ricordo che a 13 anni, 14, anche 15, fino a 18. Non, i miei non mi permettevano magari di andare la sera a ballare a Rendo a Cosenza. Erano tempi sicuramente diversi, su questo non c'è dubbio. Però anche questo mi ha aiutato a non perdere le amicizie che comunque rimanevano qui a Luzzi, quindi io mi facevo quelle 5 ore di scuola a Rende, però poi sapevo che una volta finite quella mattinata ritornavo nel mio paese, continuavo a trascorrere le serate, i pomeriggi e le serate nel mio paese e così non ho perso queste amicizie. Cosa che ad oggi penso che se avessi fatto diversamente, probabilmente ad oggi non ci sarebbe tutto questo, perché avrei perso magari le amicizie che avevo qui in paese, sicuramente poi ne avrei fatte di nuove, però magari sarei stata più tirata a rimanere in un ambiente che in realtà poi alla fine non è mio. Quindi io comunque, nonostante frequentassi le scuole fuori da Luzzi, volevo, era proprio mia intenzione rimanere qui. Non tralasciare, io come dicevo prima mi sento chiamare da Luzzi, no? Non essere presente per più giorni mi sento proprio come se io facessi un torto alla mia Luzzi, quindi io avevo il bisogno, dopo aver trascorso le mattine, ti dicevo, a Rende, nella scuola alla ragioneria, dovevo poi ritornare qui, cioè non esisteva che io poi la sera discendevo dai miei compagni di classe, no? Era il solito richiamo, ecco, dovevo ritornare nella mia Luzzi, quindi anche in adolescenza, per quanto io abbia vissuto un minimo di stacco scolasticamente parlando, non l'ho vissuto poi personalmente, sono sempre rimasta attaccata qui. E grazie a questo mio attaccamento poi è venuto fuori tutto quello che facciamo oggi, quindi ringrazio anche la mia fermezza in questo.
Anch'io ho frequentato la ragioneria lì a Rende e ti dico, mi collego a un post che ho letto un po' di tempo fa di una persona che conosciamo bene io e te, che è Patrizio.
Salutiamo.
E adesso, ancora più prima, ai nostri tempi, non c'era proprio la voglia di andare a scegliere una scuola dentro Luzzi. Sembrava quasi che chi sceglieva la scuola a Luzzi, tra virgolette, era uno che non voleva andare fuori, che aveva una mentalità, diciamo, più ristretta, mentre noi volevamo andare fuori, volevamo andare a Rennes, volevamo andare a Cosenza. Al di là, ovviamente, dell'indirizzo a Luzzi, c'erano solo due indirizzi scolastici, mentre comunque a Rennes, a Cosenza, trovavi, diciamo, quello che volevi, quello che ti piaceva. Però appunto la nostra era quasi una voglia di andare fuori, non pensavi proprio di emergere nel paese, di vivere il paese anche la mattina a livello scolastico. Io, a differenza tua, nel periodo scolastico un po' mi sono perso il pomeriggio nel vivere Luzzi, ma per questioni anche extra scolastiche e familiari e personali. Devo dire che invece adesso sto cercando di recuperare, perché anche da quando sì, è vero, me ne sto accorgendo adesso perché, come stavo dicendo, da quando mi sono sposato mi sono trasferito a Taverna, cosa che non avrei mai pensato di fare. Un luzzese difficilmente pensava di venire ad abitare a Taverna, però per esigenze, per necessità l'ho fatto, e invece adesso sto cercando di recuperare con il mio paese, perché ancora tutt'oggi, anche se sono quasi 2 anni che non abito più a Luzzi, quando qualcuno mi chiede di dove sei, io dico Luzzi. Cioè, anche dove abito, a volte mi viene spontaneo dire Luzzi. Quindi il richiamo del paese, chi ha vissuto il paese, la nostra generazione, la mia generazione che ha vissuto il paese, l'infanzia, l'adolescenza, dove davvero non c'era il cellulare, c'era soltanto la voglia di stare fuori, il ricordo del paese è rimasto. E ti dirò che fino a 2 anni fa era rimasto soltanto il ricordo del paese, il ricordo di quelli che erano i nostri tempi, di quelli che si facevano. Poi ci arriveremo, negli ultimi 2 anni qualcosa è cambiato. Però ritornando appunto a te, al tuo percorso appunto dell'adolescenza, ci sono state esperienze o insegnamenti che ritieni abbiano avuto un impatto significativo sulla tua formazione, che poi ti ha portato comunque a scegliere un certo percorso nell'università?
La scelta. Sì, in realtà sì, questo penso sia stato proprio la goccia. Ricordo prima di diplomarmi, subito dopo, se non mi sbaglio, sì, subito dopo, io, i miei compagni di classe, io essendo appunto qui a Luzzi, non mi era facile, non avevo all'epoca neanche la patente, quindi non mi era facile spesso scendere a Rennes. Allora ricordo che sono andati a vedere i voti, no? I voti che poi uscivano a fine anno, e i miei compagni stessi, vedendo i miei voti, il mio voto di maturità, sono rimasti un attimo. Anche loro scioccati, diciamo, perché non si aspettavano quel voto. Allora, vedendo il mio professore, uno dei miei professori, professore di una materia in cui io andavo benissimo, che era diritto, chiesero appunto come fosse possibile, no? Che io avessi preso quel voto. E allora lui disse: vabbè, se ha preso questo voto vuol dire che tanto vale, non di più. Allora, questo penso che sia stata una delle cose che poi io sono un po' capricciosa, no? È stata una delle cose che poi mi ha spronato a dire no, adesso lo dimostro io, non a lui, a me stessa. Perché poi per un attimo me lo sono chiesta anch'io, dico, ma se un professore mi dice questo, forse ha ragione. Però lì ho detto, io non devo dimostrarlo a lui, devo dimostrare a me stessa che non è vero, che io posso farcela, sono contenta di avercela fatta, perché penso ancora alla strada è lunga, sicuramente c'è sempre da imparare, c'è tanto da fare. Però nel mio piccolo penso di aver avuto questo riscatto, ecco, di aver dimostrato a me stessa, perché sono l'unica a cui devo dimostrare qualcosa, comunque alla mia famiglia, a chi mi vuole bene. Penso di averlo fatto, di averlo fatto anche bene.
Sì, è vero, ci vuole tanta, tanta forza, perché come come dici tu, quando un professore, prima parlavamo delle maestre delle elementari che sono fondamentali, ma diciamo che in tutti i percorsi di crescita, in tutti i percorsi scolastici, il professore è fondamentale. Quando trovi sulla tua strada professori che ti aiutano, che ti fanno emergere, ti fanno sbocciare, ti fanno credere più in te stesso, allora è molto più semplice. Ma la vita è anche fatta di persone che vogliono intralciare il nostro cammino e ci vuole una determinata forza per appunto dire: ok, questo è il tuo giudizio, ma questa non è la verità. E anche darti quella spinta, quella voglia di dimostrare. È vero che non si deve dimostrare niente a nessuno se non a se stessi, alle persone a cui si tiene, a cui si vuole bene. Però a volte avere quella voglia di riscatto, di dimostrare, va bene.
Ci sta pure.
E poi dopo il diploma, quali studi hai continuato, cosa studi e cosa hai studiato all'università?
Allora, io, come ti dicevo, ho fatto la ragioneria, poi all'università ho totalmente stravolto il mio percorso formativo perché mi sono laureata in lettere e beni culturali alla triennale. Quindi ho fatto qualcosa del tutto nuovo e adesso sto studiando la magistrale, sono all'ultimo anno della magistrale in gestione e conservazione dei documenti digitali, quindi qualcosa di sicuramente di più concreto, ma che sempre si riallaccia alla mia laurea triennale, perché comunque parte tutto dall'archivistica, quindi biblioteconomia, dalla biblioteca, però un qualcosa di più concreto appunto nel digitale, proprio oggi viviamo di questo. Volente o nolente, viviamo di questo. E quindi è necessario anche che, per quanto a noi umanisti piaccia la carta, il foglio di carta, è necessario anche adattarsi ai tempi. Quindi, ad oggi la digitalizzazione è qualcosa veramente di importante ed serve, è importante anche per far sì che tutto ciò che abbiamo oggi su pezzo di carta non venga perso, perché purtroppo si sa il deterioramento, qualunque cosa può causare, insomma, la perdita di tutto ciò che abbiamo un patrimonio bellissimo. Quindi il digitale è importante anche per questo, soprattutto per questo. Per la salvaguardia appunto di tutto ciò che noi abbiamo, diciamo, abbiamo un patrimonio culturale bellissimo, ed è importante salvaguardarlo, ma anche nelle piccole cose, non soltanto nei grandi romanzi, nei grandi fascicoli, proprio anche nel nostro piccolo, no? Anche nella storia del nostro paese. Abbiamo tantissimi documenti su carta che purtroppo potrebbero anche andare persi. Quindi penso sia importante salvaguardare anche questo sotto il punto di vista del digitale, per questo che ho voluto prendere questa strada, sperando di lavorare appunto in questo.
Qual è stato lo switch che comunque da ragioneria, numeri a questo? Qual è stata quella cosa che ti ha fatto avere voglia totalmente di cambiare?
Questa è una di quelle cose, quelle scelte che si fanno per errore, no? Ci sono spesso delle scelte, c'è cioè un errore mi ha portato poi a fare la scelta più bella della mia vita. Io, uscita dalla ragioneria, come dicevo, infatti mi sono iscritta alla facoltà di scienze politiche inizialmente, ma sentivo che mancasse qualcosa, c'era qualcosa che non andava, allora ho voluto cambiare, in realtà non avevo idea di cos'altro provare, sono sincera. E in quella fase di passaggio mi hanno messa in una situazione di stallo nella facoltà di lettere e beni culturali. Allora, per poter fare quel passaggio di un eventuale altro corso di laurea, dovevo arrivare ad avere un tot di crediti. Per avere credito, ovviamente, dovevo dare degli esami. Allora, io quasi per forza ho dovuto studiare degli esami di lettere. Da lì ho capito che non me ne volevo più andare, cioè assolutamente no. Ho detto questa è la mia strada, per sbaglio l'ho trovata e l'ho continuata e sono arrivata poi alla fine con tutta la passione che nutro appunto in ciò che si studia, quindi nei confronti degli studi umanistici in generale.
Com'è in generale la vita universitaria adesso? Com'è la tua vita universitaria?
Allora, è sicuramente diversa rispetto ai primi anni, quindi agli anni della triennale. Gli anni della triennale sono un po' degli anni in cui io ho sempre detto che non si è mai pronti ad arrivare all'università dopo le scuole superiori. Per quanto le scuole possano formarti, possono darti anche una formazione eccellente, ma l'università è totalmente un altro mondo, soprattutto l'università che io ho frequentato, l'unica, quindi l'Università della Calabria, ed è un campus. Quindi c'è proprio una. È come se ci fosse una vita parallela, lì c'è un'altra famiglia, ci sono nuovi amici. Io ho vissuto gli anni della triennale totalmente lì, cioè io avevo una seconda famiglia, giustamente le altre, io non ho mai avuto, non ho mai preso casa, non ero fuori sede perché comunque ci distanziano pochi chilometri dall'Ateneo. Ma le mie colleghe avevano casa, quindi io quasi mi trasferivo. Passavo lì giornate e giornate, non tornavo più a casa. A un certo punto i miei genitori dicevano: "Ma ti fai vedere ogni tanto?" Perché lì c'è un altro mondo. Dicevo, è proprio come se ti distaccassi dal tuo ed entrassi in un altro mondo. Ed è un mondo veramente bello. Poi io l'ho vissuto a 360 gradi proprio perché anche lì facevo parte di un'associazione, ero nel direttivo di un'associazione. Quindi a me è sempre piaciuto anche questo mondo. Insomma, non tornavo mai, io anche se studiavo, ma studiavo lì. Adesso è un approccio totalmente diverso, anche dopo il Covid, purtroppo, perché ci ha un po' insegnati a stare più a casa, anche a studiare di più a casa, ad seguire le lezioni di più a casa. Quindi, vuoi non vuoi, ci ha un po' segnata questa cosa, ci ha dato proprio dello stacco. Io purtroppo ho perso anche molti amici a causa di questo, perché non ci vedevamo più, no? Con i miei amici fuori sede. Le lezioni all'università non sono riprese subito, quindi ci è voluto pure anche più di un anno. Quindi un po' adesso c'è sicuramente una vita diversa, ma vuoi anche dagli impegni che ti porta l'età, un conto gli impegni che hai a 22, 23 anni, un conto quelli che poi hai a 28, 29 anni, no? Sono sicuramente diversi. Quindi sai che studi per un obiettivo, non è più che bello l'università, me la vivo, ma no, devo arrivare alla meta perché sicuramente poi si hanno degli obiettivi diversi, ecco che il divertimento ne fa anche parte, però rispetto all'adrenalina sicuramente di meno.
Sì, io anche ho frequentato l'università, non ho mai completato gli studi, ma come dicevi tu, non si è mai pronti forse a fare il passaggio dalle superiori all'università. Lo dice uno che era bravo veramente a scuola, te lo dici da solo, no, era così, però all'università. All'università ho avuto quella difficoltà del metodo di studio che non avevo acquisito negli anni, perché a scuola, ma da sempre, dalle elementari alle scuole medie, alle superiori fino al corso superiore, penso di non aver mai studiato, inteso che ok, pomeriggio
Quelle full immersion.
studio 30 minuti al giorno, 20 minuti. Al giorno, no, perché come dicevano appunto negli anni le maestre e i professori, la fortuna di Luigi è quello che sta attento in classe e quindi non ha bisogno di studiare a casa. Però l'ultimo anno delle superiori, che credo che sia fondamentale appunto perché è l'anno che precede poi l'ingresso all'università, c'è stata una rotazione dei professori. Quindi 4 anni tu hai avuto un riferimento su quella materia, c'è stato un totale cambiamento e lì mi ha portato a fare delle scelte poi sbagliate perché evidentemente non ero sicuro io e quando mi sono trovato all'università quella mancanza di metodo di studio, di metterti lì il pomeriggio a studiare 60 minuti, 45, 30, 20, anche 10 minuti al giorno, ma di avere quella costanza di farlo. Come dicevi tu, Luzi è vicina all'università, quindi casa, al di là delle disponibilità economiche, uno ovviamente non pensa di prendere casa lì, ma credo che siano due mondi completamente differenti tra chi vive appunto all'università H24. a 360 gradi lì, come tu parlavi appunto di un campus, e invece chi fa avanti e indietro si è vicino, però secondo me un po' di differenza c'è, soprattutto in alcune facoltà che erano e sono totalmente impegnative tutto il giorno. Ma diciamo che con la costanza e con la voglia ci si riesce. Non so se mai li completerò gli studi e vedremo in futuro. Vedremo mai davvero. Allora, diciamo che nel tuo percorso siamo arrivati appunto all'università, quindi a oggi, ma ritornando al nostro paese, al nostro amato Luzzi e alle sue mille tradizioni, a quale tradizione tu non rinunceresti mai di lui?
Allora, penso a tutte, però in particolar modo sono davvero affezionata alla festa di Sant'Aurelia, sicuramente quello penso che sia una delle feste più attese e più amate nel nostro paese, quindi proprio a tutto ciò che ne concerne. Anche perché ne parleremo sempre poi parlando dell'associazione, noi siamo proprio partiti con la festa di Sant'Aurelia. C'è qualcosa che ci lega a questi festeggiamenti, io li ricordo, non so se sono dei ricordi mossi dai sensi, no? Io penso gli odori, l'odore della pizza a casa, l'odore, anche se io non la mangio, questo è una penalità nei miei confronti, però l'aria che si respira, no? in quel giorno, che poi è un solo giorno, il sabato, parlo dei festeggiamenti ovviamente civili in questo caso, ma lo stare fino a in compagnia in tarda notte, fino alla mattina, il cornetto, la mattina, il pollo, non lo so, odori. È un qualcosa di sensoriale, no? Che mi riporta a dei ricordi di quando ero più bambina e che spero di riportare, che spero di avere l'ingenuità di portarli sempre con me. E poi, oltre alla festa di Sant'Aurelia, sicuramente anche la tradizione della Settimana Santa, come viene vissuta qui da noi. Parlo proprio delle funzioni anche che vengono fatte, le funzioni tradizionali, quindi i canti tradizionali. Anche in questo caso penso sia pure una questione anche sensoriale, il suono delle toccare, qualcosa che non riuscirei a cui non riuscirei a fare a meno. Infatti spesso dicono, per Pasqua andiamo a fare un viaggio, no, non se ne parla, io fino al sabato devo stare qui, poi magari domenica di Pasqua, sicuramente Pasquetta andiamo dove volete, ma io fino al sabato, la processione del sabato santo, non ci rinuncio. Anzi, gli anni del Covid è stato particolarmente brutto in questo senso perché si è sentita proprio la mancanza. Per chi è di Luzzi e per chi ama le tradizioni sa sicuramente di cosa sto parlando, non c'è bisogno insomma di spiegarlo perché si sa.
È vero, ci siamo legati tanto, credo che hai nominato le due festività comunque principali di Luzzi, a cui noi tutti siamo legati. Per quanto riguarda la festa di Santa Aurelia, oggi ancora si fanno queste cose, cioè quello che dicevi tu di stare tardi fino a sera, di andare a prendere il pollo e mangiarlo la mattina, il cornetto, ma sono le generazioni di prima che ancora lo fanno o sono anche le nuove generazioni che lo fanno?
Allora, le nuove generazioni in pochi, veramente in pochi, perché io adesso sono, proprio perché a Sant'Aurelia noi organizziamo spesso i 3 giorni di festeggiamenti e ci rendiamo conto di quanto sia difficile far rimanere giovani nel nostro paese, soprattutto in un sabato sera. Cioè io ricordo che tuttora, ma soprattutto anche quando avevo i 15, 16, 17 anni, non esisteva che io il sabato di Sant'Aurelia, ma non perché non me lo permettevano i miei genitori, cioè non esisteva proprio da me, che io era c'era la festa in paese e andavo altrove, non me la sarei mai immaginata, non l'avrei mai fatto. cosa che invece oggi non accade, cioè io anche quando organizziamo le feste, come nella festa di Sant'Aurelia, no? È quasi un raga, ma rimaniamo qui, c'è una festa importante, cioè quasi come se gli vada spiegato, non voglio fare di tutta l'erba un fascio, non è sempre così, però noto una grande differenza in questo, quindi noto anche che, come dicevamo prima, si stava tarda notte fino a mattina, adesso già l'orario è un po' più limitato, cioè già verso le 3, non c'è quasi più nessuno. È un po' malinconica questa cosa, perché comunque giustamente le persone grandi vanno a casa ad un certo orario, si cresce, si fanno famiglia, quindi è giusto che sia così. I ragazzi sicuramente dall'una in poi, dalle 2 in poi, sabato si va a ballare ancora, la festa di Sant'Aurelia ricade, ormai si può dire in piena estate ancora, quindi viene vissuta un po' meno, secondo me, rispetto a come la vivevamo noi alla loro età.
Parlavi anche della settimana santa. Io ricordo una cosa che adesso non c'è più e non so se tu l'hai vissuta e la generazione tua l'ha vissuta, che era l'incanto. Era qualcosa di...
Suggestivo.
Ora ti direi di magico. Era qualcosa di straordinario, qualcosa sicuramente di sentito. Ed era sì, tu dici, a differenza di oggi, che credo ti debba prenotare, no? Per farlo, mentre prima ci dovevi mettere i soldi, quindi sicuramente è più giusto adesso, anche se i soldi comunque erano dati in beneficenza alla Chiesa per fare qualcosa comunque all'interno della chiesa che sia una ristrutturazione.
Ovviamente, come dici tu, magari in quel caso non era alla portata di tutti, no? Invece adesso, su prenotazione tutti possono accedere. Cioè, una volta con l'incanto, giustamente chi non poteva permetterselo a livello economico non aveva, insomma, accesso.
Anche se comunque diciamo i soldi tra virgolette pesanti, soldi, tanti soldi erano, no? Per la sota della Madonna, mentre noi che eravamo piccoli comunque mettevamo una piccola quota ed eravamo un gruppo comunque nutrito perché eravamo 20-25 persone, quindi riuscivamo comunque a farlo. Poi negli anni, come credo funziona adesso, perché alla fine comunque incanto o non, prenotazione o non, sembra che comunque alle statue ci sono affezionate sempre le solite persone, quindi i gruppi comunque sono quelli. E poi c'era la tradizione comunque dopo la processione, oltre ad averla seguita dopo la processione, c'era appunto come capitava a Sant'Aurelia di andare a mangiare qualcosa insieme. Cioè, alla fine comunque era sempre legato qualcosa a mangiare, ma qualcosa per stare insieme. Ti volevo chiedere se la mentalità che comunque c'è in un piccolo paese come il nostro, piccolo sicuramente come dimensione, anche se Luzio è abbastanza vasto come territorio, e la mentalità che ovviamente c'è in un paese. Prima parlavamo appunto delle scuole superiori a Rende, che è un paese ovviamente più grande, no? Rispetto a Luzzi, mentre Luzzi comunque il fatto di conoscerci tutti, la mentalità che c'è, come ha influito, ha influenzato le tue scelte e anche il tuo modo di essere, di porti.
Allora, sicuramente una delle cose che mi piace di meno del nostro paese è che si punta spesso il dito verso qualunque cosa si faccia, che sia del bene o che sia del male. Ovviamente le critiche sono sempre dietro l'angolo e a volte questo fa sì che si perda anche l'entusiasmo in ciò che si fa, anche se quello che si fa è per il paese stesso. Io, come di carattere, mi ricollego alla domanda del professore che mi ha detto che io valevo un voto, non mi faccio influenzare, non mi sono mai lasciata influenzare da ciò che dicono le persone. Purtroppo non abbiamo tutti lo stesso carattere, non abbiamo tutta la forza e la capacità di reagire alle cose nello stesso modo. Io per fortuna ho un mio modo di reagire, quindi passo sopra molte cose, però spesso, ecco, soprattutto da 2 anni a questa parte che abbiamo fondato questa realtà, mi viene da chiedermi, ma ne vale davvero la pena? Poi continuo per la mia strada perché io lo faccio per il bene che io nutro nei confronti del paese e anche dei cittadini, dei paesani stessi. Però penso che la mentalità del nostro paese, sotto questo punto di vista, sia anche spesso un po' chiusa. C'è sempre da giudicare, c'è sempre qualcosa da dire. Non, anche in questo caso non voglio fare di tutta l'erba un fascio perché non tutti sono così, però c'è spesso il parlare dietro, c'è ogni mondo è paese, si sa. Questo non succede solo a Luzzi, però quando sei sotto il mirino è più brutto, no? Noi avendo dato vita all'associazione è normale che siamo più soggetti a tutto questo, quindi dici, hai voluto la bicicletta, adesso pedala. Sì, questo sicuramente, però spesso, come ti dicevo, fa perdere un po' l'entusiasmo in ciò che si fa. Per fortuna noi siamo, sempre parlando sotto questo punto di vista, siamo una squadra forte, siamo una squadra fatta da tante persone, quindi non ci lasciamo un po' trascinare, ecco, da questi pensieri, da questi giudizi. Però, come dicevo prima, non è sempre per tutti così.
Questa mentalità di puntare il dito, comunque di parlare sempre e comunque, oltre al fatto dell'associazione, quello che è collegato all'associazione, proprio su di te, Elena, persona adolescente, adulta dopo, donna adesso, come influenza il tuo modo di essere, sia davanti, quindi davanti alle telecamere, viene da dire quando ci sono gli eventi, ma anche dietro, quando semplicemente non sei il presidente dell'associazione che organizza gli eventi, ma in maniera così abbastanza naturale, sia per quanto riguarda, appunto, ti dicevo, l'adolescenza, ma anche oggi.
No, come vi dicevo, per carattere o per determinazione, io quando mi metto una cosa in testa, quella è, no? Come nel caso del percorso di studi. E allo stesso modo reagisco anche a queste, cioè a me io non mi sono mai lasciato influenzare dal pensiero della gente, soprattutto personale, perché poi ognuno ha le sue esperienze di vita, ognuno ha il suo passato alle spalle, quindi non permetto di. Non che non permetto di giudicare, perché questo non ho il potere di farlo, ma non permetto di lasciarmi influenzare da ciò che gli altri dicono. Ovviamente se sbaglio farò tesoro dei miei errori e si va avanti lo stesso. La vita è una e non mi piace stare al giudizio degli altri, ecco. Continuo per la mia finché so che non deluderò chi non devo deludere, poi gli altri, amen.
Credo che è importante e fondamentale questo, non scontato, perché il riferimento è proprio a quel pensiero, no? Di dire, oggi un po' di meno, ma una volta sicuramente di più, era sempre qualsiasi cosa si voleva fare o che si faceva, era sempre con, ma se no poi che dice la gente? No? Questa cosa, io fortunatamente no, non l'ho avuta questa cosa, perché a me è sempre stato detto e insegnato che degli altri te ne devi fregare, nel senso che ti giudica chi ti vuole bene, no? Ma ti giudica nel senso che ti aiuta, e non sicuramente un giudizio per parlare male o comunque per parlare a prescindere. Non c'è mai stata quella cosa mia di dire faccio questo perché se no cosa dicono, o non faccio quest'altro perché se no cosa pensano. a quello mi riferivo quando ti chiedevo appunto la mentalità che c'è in un piccolo paese, come hai detto tu, non è solo Luzzi, sono i piccoli paesi in questa maniera. E una volta era più difficile, adesso sicuramente è molto più frequente trovare. E forse adesso abbiamo il problema opposto, ma in questo caso direi meglio così, nel senso che i giovani di oggi veramente non se ne fregano del giudizio della gente. E va bene. Ritornando indietro, quindi ripercorrendo, abbiamo ripercorso, diciamo, la tua vita dalla nascita, dall'infanzia, dall'adolescenza. Rifaresti tutto così come hai fatto? C'è qualcosa che cambieresti?
No, cioè di getto direi di no, nel senso che non cambierei nulla perché gli errori sono degli insegnamenti. Quindi che sono fiera di tutto ciò che sono oggi e che faccio oggi è anche grazie agli errori che mi hanno insegnato sicuramente tanto. Quindi potrei sembrare, non lo so come, ma no, non cambierei niente. Penso che ogni piccola scelta, ogni piccola qualunque cosa venga fatta, anche la più piccola, che veramente può essere la scelta di una scuola, che magari la scuola superiore non è che sia questa una scelta per la vita, no? Si può sempre poi tornare indietro e cambiare qualcosa. Però anche queste piccole cose poi ti portano a prendere consapevolezza. Io proprio il percorso di studi che ho fatto, ragioneria, lettere, gestione e conservazione, cioè io ho fatto sì di vedere lo studio quasi, non ti dico a 360 gradi perché è impossibile, però vedere più sfaccettature, no? Quindi questo errore di aver scelto la scuola sbagliata, comunque poi la facoltà di scienze politiche inizialmente sbagliata, mi ha fatto capire quanto in realtà io amassi gli studi umanistici. Quindi non cambierei nulla perché ogni esperienza mi ha formato e ogni errore mi ha insegnato tanto.
Credo sia corretto perché per arrivare ad oggi a essere la persona che sei, comunque tutto ha contribuito a fare in modo che tu sia la persona che sei oggi. Quindi ben vengano gli errori quando non sono così evidenti da modificare il proprio percorso. Ma comunque che è in linea con il proprio percorso, con la propria vita, e appunto in questo caso tu parlavi dell'errore di una scelta di una scuola superiore, comunque quell'errore ti ha permesso di trovare quello che adesso è la tua facoltà in cui ti sei laureata, in cui stai facendo la magistrale, quindi ben venga questo. Credo che tutto questo ti ha portato appunto alla creazione dell'associazione Regione Sistebbe, che ricordiamo che come primo nome, parlavamo prima della festa di Santa Aurelia, credo sia nato tutto lì, adesso ce lo spiegherai meglio, il Comitato Spontaneo Santa Aurelia in quel periodo. Quindi raccontaci un po' il dietro le quinte di quell'idea.
Allora, sì, noi è nato tutto quasi per gioco, se non quasi, si può dire che è nato tutto per gioco, perché eravamo veramente una sera d'estate, tre persone, e abbiamo visto un po' il nostro paese. Buio, ma buio non nel senso di luce, quanto buio nel senso di essere vissuto. E allora abbiamo detto, ma noi in che cosa possiamo essere d'aiuto in questo, no? Perché poi non è facile ogni cittadina intera anche chiedi come possiamo fare. E allora abbiamo detto, guarda, la prima festa che viene è Santa Aurelia. Proviamo a prenderci noi le redini dell'organizzazione. Siamo partiti con zero e da zero. Grazie poi all'aiuto di sponsor, di persone che hanno voluto starci vicino tramite anche l'acquisto dei biglietti della Riffa, siamo riusciti a mettere da parte un gruzzoletto con cui chiamare un artista, E niente, abbiamo detto, vediamo come va, va. Al limite non abbiamo perso nulla perché solo del tempo, ma perdere del tempo, cioè in questo caso non penso, penso che non sia comunque una perdita di tempo. E ci abbiamo provato e da 2 anni a questa parte diciamo che quella prova è stata importante, ci ha dato tanto. Poi io parto dal presupposto che parlando personalmente mi piace lavorare in questa direzione, quindi fare associazionismo, come ti dicevo prima anche in università, ero nel direttivo di un'associazione, quindi mi piace mettermi a disposizione. Quando c'è da lavorare per il proprio paese, o per qualcosa in cui si crede in generale, mi piace mettermi a disposizione al 100%, essere un punto di riferimento per qualcuno, qualora dovesse esserci di bisogno. Se poi questo è accompagnato all'amore verso il proprio paese, come dicevo, verso qualcosa che si ama, si possono fare grandi cose. Quindi noi veramente, come ti dicevo prima, da zero siamo partiti, e con zero abbiamo fatto. Pensiamo di aver fatto belle cose, ecco, nel nostro possibile, per quel che si può.
Rimanendo fermi, diciamo, a quel periodo dell'agosto 2022, che poi ha portato appunto all'idea di organizzare qualcosa per la festa di Santa Aurelia, hai parlato giustamente di buio che c'era nel paese, inteso come qualcosa di spento. L'ho detto anche io nella presentazione, cioè l'associazione ha dato una possibilità di rinascita a Luzzi, perché appunto attraversava un momento in cui non c'è, forse l'anno in quell'anno, l'anno prima non era stato organizzato nulla, per come abbiamo detto noi, che è la festa che sentiamo nostra principale nel paese, al centro è sicuramente la festa di Santa Aurelia. Quale difficoltà stava attraversando appunto Luzzi in quel periodo, nel concreto, secondo te, che ti ha dato e vi ha dato l'ispirazione a fare qualcosa?
Allora, sicuramente, come ho già detto altre volte, Luzzi ha vissuto come tutti gli altri paesi un periodo di spopolamento verso le zone cui va Live, perché comunque anche voi si parla di una zona ad alta industrializzazione rispetto alla zona del paese, ma questo, come ti dicevo, ovunque, non soltanto nel paese di Luzzi. Sicuramente alcuni paesi l'hanno vissuto di meno, però diciamo che è un qualcosa che ci accomuna a tutti. Però noi eravamo mossi proprio invece da ciò che abbiamo vissuto, no? Io ringrazio ancora oggi di aver vissuto, quindi quei periodi genuini, quei periodi ingenui che vivevamo, non c'era il chiasso, perché qui prima di connettersi, visto, ti dicevo, c'è proprio chiasso fuori, invece, ma chiasso di auto, chiasso di lavori. Cosa che noi non abbiamo vissuto, cioè in paese il chiasso che c'era, c'era le urla di noi ragazzini che giocavamo insieme. E quindi noi abbiamo detto proviamo a vedere se riusciamo, ovviamente in piccola parte perché miracoli non si fanno, però in piccola parte proviamo a far sì che Luzzi possa rivivere di nuovo quei suoni lì e non i suoni di una vita frenetica che vive oggi. E quindi noi volevamo proprio una rinascita, e da qui il nome Re Genesis, che dal latino proprio vuol dire rinascita. Il nostro obiettivo è quello di far rinascere, di rivedere una Luzzi brillante, che brilla di luce, di colori e di urla di ragazzini che giocano.
Direi che ci state riuscendo. Sempre ritornando a quel periodo, quali sono state le difficoltà nel concreto da passare dall'idea di fare un qualcosa a renderlo concreto, appunto, a realizzarlo, oltre alle paure sicuramente che c'erano dietro?
Allora, sicuramente la paura principale è stata, cioè il pensiero nostro principale è se non ci riesco, se non ci è riuscito nessuno, va che ci riusciamo noi. Noi siamo sempre stati, anche all'inizio, etichettati come i ragazzi, ragazzi che è giusto, noi siamo un gruppo di ragazzi perché siamo tutti giovani, però spesso vedevamo che questa connotazione di ragazzi veniva un po' vista come sminuirci, no? Da molte persone. Dici, vabbè, ragazzi della Re Genesi stanno facendo questo, stanno facendo quello. No, noi siamo un'associazione, un'associazione in cui è vero, all'inizio non ci credevamo neanche noi, come ti dicevo, non ci sembrava facile. Facile non lo era sicuramente. All'inizio abbiamo anche avuto una connotazione, uscivamo da una campagna elettorale che ha visto la formazione quindi della giunta precedente, è rimasta la giunta precedente, e molti ci hanno associati come qualcosa che noi se eravamo sostituzione nel comune, quando questo assolutamente no. Abbiamo dovuto lottare molto su questo punto di vista, proprio per far capire che noi il nostro unico scopo è lo stesso, ovvero fare qualcosa per il paese a prescindere dalla sfera politica, dove noi ci troviamo totalmente fuori. Ripeto, è stato difficile far capire a molti questa cosa qui. Noi andiamo avanti per la nostra, e saremmo andati avanti anche se le cose fossero andate diversamente, anche se non lo so, non, la difficoltà più grande penso forse sia stata questa, cioè l'essere associati a qualcosa, a qualcuno che voleva salvare qualcun altro. No, assolutamente no. L'unica cosa che vogliamo salvare noi è Luzzi, nient'altro.
È vero questo perché comunque, ritornando al discorso di prima, no? Al fatto che la gente cosa pensa, la gente cosa dice, all'inizio c'era questa idea di alcune persone, come dici tu, non fa mai fatta di tutta l'erba un vascio, l'associazione appunto si sostituiva diciamo, alla giunta come organizzazione, come se cosa fosse un tutt'uno, mentre ovviamente di per sé l'associazione, no? È un qualcosa che è a parte, che è nato 2 anni fa, ma che ci sarà negli anni, al di là di quella che sia la giunta, no? Al comune. Anzi, credo che la bravura di un'associazione, la forza di un'associazione è quella di andare a collaborare con l'ente. E di trarre beneficio dall'ente per l'organizzazione, per il fine ultimo dell'associazione stessa, che è appunto organizzare eventi nel paese e dare qualcosa al paese, non togliere qualcosa al paese. Io quello che ricordo, oltre a questo, è che quando avete pubblicato per la prima volta dal comitato, ancora siamo, diciamo, come comitato spontaneo, su Santa Aurelia, sui social, oltre a questo che forse è venuto dopo, all'inizio però c'è stato subito entusiasmo. Lo vedevi comunque nei commenti sui social, ma anche tra le persone, perché era la novità, sì, è vero la novità, ma era una novità fatta di speranza, di qualcosa di dire: ah, ok, allora Luzzi non è totalmente morto, un paese piccolo può ancora vivere, può ancora rinascere. E ricordo che c'ho io quando, come tutti gli anni, sono sempre salito alla festa di Santa Aurelia, è stata quella di trovare appunto un artista di strada per i più piccoli. C'era il mago, sembra una sciocchezza, no? Però credo che sia stata la prima volta alla festa di Santa Aurelia, fu la prima volta, e l'attenzione che c'era nei particolari, certo poi negli anni più organizzi e più sai come funziona, pensi a tantissime cose, però il fatto di voler pensare ai più piccoli, ai più giovani e ai più grandi, a 360 gradi, faceva comunque capire che la strada era quella giusta. E da lì credo che è stato un susseguirsi di eventi, perché subito dopo, forse spinti dall'entusiasmo, no? Che c'era stata comunque della riuscita della festa di Santa Aurelia, il mese successivo fondate l'associazione, giusto? Ad ottobre 2022 cambiate passata dal comitato spontaneo appunto all'associazione Regenesis Tebe, e subito dopo un grandissimo evento che proprio ha fatto capire qual era l'intenzione dell'associazione, e quella appunto, oltre che organizzare un evento, a dare vita, a far uscire fuori le persone, perché diciamo sempre che non c'è mai nessuno in paese, però hai visto tu sicuramente in prima persona negli ultimi 2 anni che quando si organizza qualcosa la popolazione risponde, i cittadini rispondono. Ed è stata la prima notte rossa, come sta grupariata, che è stato qualcosa di diverso, qualcosa mai organizzato prima. Com'è nata l'idea?
Allora, l'idea, come tutte le idee che nascono, nasce un po' così, mettere insieme. Allora, noi vediamo poi alla fine un evento grande. In realtà le idee nascono nel piccolo, no? E abbiamo detto, sarebbe carino omaggiare uno dei prodotti tipici più buoni di Luzzi. Cosa possiamo fare? Allora, lì poi le menti, perché l'associazione è fatta da persone, da idee, no? È importante che ci siano tante persone proprio perché è importante che ci siano tante idee, perché per venire fuori tutto ciò che poi vediamo, ciò che vediamo in realtà viene fuori dall'insieme delle idee di tutti noi, di tutti quanti, e solo così viene fuori qualcosa di bello. Quindi abbiamo pensato proprio a voler far conoscere Luzzi non soltanto ai luzzesi, perché penso che spesso, soprattutto i più giovani, siamo noi stessi a non conoscere Luzzi, però in questo caso volevamo proprio farci conoscere al di fuori, ma con un grande impatto. Abbiamo avuto infatti una grande pubblicità, abbiamo fatto una grande pubblicità e per 2 edizioni, anche quest'anno abbiamo presentato la seconda edizione della Notte Rossa, sono state tantissime persone che sono venute dai paesi limitrofi e anche dai più lontani. Quindi il nostro obiettivo era proprio quello di promuovere, non di fare una festa finalizzata a sé per una sera, perché noi pensiamo che la festa di una sera fine a se stessa serve a ben poco. Noi, come hai visto, abbiamo realizzato vari murales nel centro storico, ce ne saranno sicuramente altri, come la scalinata, abbiamo dipinto la scalinata per dare un tocco di colore, abbiamo fatto il palo dei segnali lì a San Francesco, davanti alla chiesa di San Francesco, quindi qualcosa che rimane, ci piace dare qualcosa che appunto rimane alla popolazione, nel nostro piccolo per ciò che possiamo. Come altro evento importante sicuramente è stata la Notte Rosa, che abbiamo fatto il 15 luglio dell'anno, il 15 luglio scorso, che era proprio no, dalla donna. Spesso la donna viene omaggiata sotto il punto di vista della violenza, no? Ci sono le giornate dedicate alla donna, come giusto che sia, per andare contro la violenza. No, noi questa abbiamo voluto creare qualcosa di diverso, omaggiare la donna non per difenderla, ma per far vedere quanto in realtà essa è forte e può fare veramente tanto, come purtroppo ancora oggi non si crede, cosa in cui oggi non si crede. Ma il nostro obiettivo era proprio questo, quindi prendere dei temi e trasformarli, farli vedere sotto un punto di vista diverso. E questo è il nostro lavoro, su questo noi ci muoviamo, sotto il punto di vista culturale. Poi è giusto che ci siano anche le feste fino a se stesse. Abbiamo fatto varie per i più giovani le serate cocktail party con DJ set. Insomma, cerchiamo di unire un po' tutto.
È vero il fatto che comunque nell'organizzazione di una festa, ok, il divertimento fino a se stesso, ma anche quello di lasciare qualcosa per il futuro, come è stata sicuramente la Notte Rosa, che oltre alla scalinata primavera che abbiamo lì alle Conche, è stato anche comunque l'occasione, no? Di sensibilizzare, di omaggiare senza qualcosa di ricorrente, ma qualcosa appunto dedicato alla donna e a 360 gradi, come è stato anche il fatto della Notte Rossa, parlavi della promozione, appunto di andare a promuovere un prodotto tipico e unico locale, perché come dicevo prima, io non abito a Luzzi, che abito a Taverna, lavoro a Taverna e conosco persone, diciamo, da tutti i paesi, e la pubblicità che c'è stata, anche grazie al partner che avete scelto di Calabria Food Porn, del nostro amico Vladi, ha fatto sì che comunque questa cosa è stata conosciuta da tutti. Tutti mi chiedevano: tu che sei di Luzzi, ma com'è questa grupariata? Ma come si fa? Ma cos'è, una pizza o una focaccia? No, la grupariata non è né pizza né focaccia, grupariata. Non tanto nella prima edizione, ma nella seconda edizione, quella di quest'anno, molti si sono cimentati anche a casa, anche grazie al video che è stato fatto, che oltre alla ricetta, la video, ricetta della preparazione. Però mi è stata fatta una domanda, qui sono andato in difficoltà per la grupariata. Ok, si prepara a casa. Io non la so preparare, mi hanno detto. Ho detto: vabbè, te la faccio preparare da mia moglie che la sa fare bene. Sì, ti ringrazio, ma io la vorrei acquistare. Dove la posso acquistare?
Questa per esempio è una grande mancanza che noi abbiamo qui a Luzzi. Non c'è, sempre voi per il discorso che facevamo prima, che purtroppo le attività non ci sono più, almeno nel cuore del paese, però effettivamente non c'è, non abbiamo più il forno, cioè non avere un forno è sicuramente una grande mancanza. Io, ecco, ricordo quando ero piccola l'odore del forno, già salivo a Luzzi da mia nonna e sentivo lontananza l'odore del forno, cosa che purtroppo oggi non c'è più. Sicuramente su ordinazione sarà possibile acquistarla nelle pizzerie, non tutti la sanno fare, questo è vero. Ci informeremo anche su questo, perché è giusto allora, il nostro obiettivo era proprio quello di suscitare curiosità nella gente. Ci siamo riusciti ed è giusto che alla curiosità ora di risposta ci sia l'assaggio. Quindi sì, ci informeremo anche su questo e speriamo di poter avere nel breve periodo veramente anche una piccola bottega che faccia la grupariata. Sarebbe veramente, secondo me, una cosa bella per Luzzi.
Si potrebbe aggiungere alla grupariata, tu dicevi, un altro prodotto tipico, che è la pita al casima, anche se tu non la mangi, nemmeno io, perché credo ci sia cannella dentro, però sì, sarebbe buono avere un punto a Luzzi, dove comunque ci siano questi prodotti da promuovere, ovviamente quando c'è un evento, ma anche tutti i giorni.
Tutti i giorni. Sì, sarebbe bello. Sì.
E continuando con gli eventi che l'associazione ha organizzato, che avete organizzato, un altro grande evento che dimostra l'attenzione, no, che c'è stata per tutti, è stata ad esempio sia 2 anni fa che l'anno scorso, diciamo poco tempo fa, l'organizzazione comunque del Natale, di tutte quelle cose legate al Natale, il primo anno l'accensione dell'albero, le letterine, piuttosto che il tombolone, piuttosto che quest'anno con il Palatenda, gli eventi nel Palatenda. Quindi comunque un'associazione che non fa vivere il paese solo d'estate, come magari si può pensare, no? Come era una volta, mi viene da dire. Ma comunque 365 giorni l'anno, comunque è più grande in tutte le stagioni.
Sì, assolutamente sì. E soprattutto far vivere il paese a tutte le generazioni, creando eventi per tutte le età. Quindi, come ti dicevo prima, il cocktail party, il DJ set, ma anche poi, soprattutto nel periodo di Natale, per 2 anni di seguito abbiamo fatto le tombolate per i più grandi, quest'anno il gioco del cervellone, abbiamo portato la musica dal vivo, quindi anche cioè non soltanto a mo' di discoteca, ecco, diciamo, ma proprio per cantare, per trascorrere altre serate insieme. Quest'anno, solo nel mese di dicembre, abbiamo fatto la bellezza di 8 eventi. Stanchi, ma felici di ciò che facciamo, con o senza le critiche, con o senza i giudizi. Non, ripeto, lo facciamo per chi ci sostiene, per chi ci accompagna in questo cammino verso la ripresa del nostro paese, sempre in ciò che si può, questo lo dico sempre.
Addirittura d'arrivo ti volevo chiedere i progetti futuri
Allora, i progetti futuri sono tanti. A volte penso sia sicuramente mantenere la Notte Rossa, quindi non far perdere quelle che sono queste feste che hanno dato importanza proprio anche al di fuori, come dicevo, quindi la Notte Rossa, la Notte Rosa, ma anche la festa di Sant'Aurelia sicuramente. L'anno scorso abbiamo festeggiato anche dopo tanti anni, non venivano effettuati festeggiamenti civili in onore di San Francesco da Paola, che viene celebrato qui a Luzzi l'ultima domenica di aprile, con Annata d'Angelo. Quindi abbiamo ripreso anche la tradizione dei festeggiamenti civili di del santo che viene venerato anche qui a Luzzi. E quindi anche in questa direzione speriamo di mantenere anche attiva questa festa. Sicuramente le forze sono sempre di meno, ma proprio a livello che ognuno, noi siamo ragazzi, ma tutti quanti lavoriamo, studiamo, non è semplice. Però anche quelle piccole cose, quei piccoli eventi, mantenerli sicuramente, e quando si può, d'estate sicuramente c'è più possibilità, perché anche le belle serate, noi non abbiamo purtroppo dei luoghi chiusi che ci permettono di fare tanto. Quest'anno, come dicevi tu, abbiamo creato il palatenda, che ci ha un po' aiutati sotto questo punto di vista sicuramente. D'estate è sicuramente più facile, quindi siamo in preparazione di un bel calendario estivo e speriamo che continui ad andare tutto per il meglio.
Perfetto, in conclusione le ultime due domande. Quali consigli daresti a chi sta cercando di seguire la strada simile alla tua?
Ok, allora sicuramente io non mi ritengo un insegnamento per nessuno, anche io sono alla mia prima esperienza e non è facile, penso che ci vogliano anni e anni di esperienza per poter insegnare qualcosa. Sicuramente, come dici tu, potrei dare dei consigli. Io ci tengo a precisare ancora una volta, sicuramente la dedizione nei confronti di ciò che si fa. Io e la mia associazione, sicuri membri dell'associazione, nutriamo nei confronti del nostro paese veramente un amore viscerale, si può dire. Tutto ciò che facciamo è solo ed esclusivamente per il bene di Luzzi. Quindi il consiglio che mi sento di dare è proprio questo: anche se qualcosa sembra difficile, impossibile da realizzare, basta metterci passione, volontà, forza di volontà, perché con queste due caratteristiche sicuramente si possono raggiungere traguardi importanti e si possono fare grandi cose. Quindi l'importante è avere fisso l'obiettivo, fissa la meta, e tutto è possibile.
Non solo per quanto riguarda l'associazione, ma in generale, diciamo, per la tua vita, riferita alla tua vita, cosa vorresti che gli ascoltatori prendessero dalla tua storia?
Penso che alla fine di questa chiacchierata che abbiamo fatto, al centro dell'argomento ci siano l'argomento principale penso siano stati gli errori. Ecco, io quello che posso dire è che non si deve avere paura di sbagliare, non si deve avere paura di deludere quando qualcosa lo si vuole fermamente. Si prova, si sbaglia, si ritorna indietro, si chiede scusa agli altri, ma principalmente a se stessi, quando un errore è stato fatto anche contro i propri principi, i propri valori, ma sempre determinazione, voglia di fare, e si conquista tutto. Io, anche con l'associazione, noi ultimamente abbiamo promosso il libro di Daniel Giorgio. Quando eravamo cionci, che proprio cade a pennello con tutto ciò che noi facciamo, consiglio anche a chi non l'ha letto di farlo. E Daniel mi ha dato l'onore di scrivere una postfazione. Ecco, io qualche anno fa non mi sarei mai immaginata di scrivere la postfazione di un piccolo libro. Ma la determinazione, la voglia di fare, la caparbietà che mi contraddistinguono mi ha portato a questo. Quindi continuerò sempre su questa strada, con i miei errori, con i miei sbagli e con le mie scuse.
Perfetto, un'ultimissima domanda. Qual è la tua più grande paura?
La mia più grande paura è, sempre riferimento a ciò, è smettere di tenermi testa. Io penso che l'unica persona a cui io debba tenere testa sono io, sono me stessa, e ho paura un giorno di deludermi, che io possa deludermi. Ma finora penso di essere sulla strada giusta per non farlo, anzi, a volte mi fermo a pensare e dico: sto facendo delle cose che non credevo di riuscire a fare. Anche il fatto di essere qui a parlare, no? Magari per come sono io di carattere, sì, sono una persona socievole, mi piace stare con la gente, però non pensavo di riuscire a parlare sui palchi, di riuscire a parlare davanti ad una telecamera. E mi rendo conto che questo mio essere, questo mio spingermi oltre a tutto, mi aiuta. Quindi io spero di non deludere. Ecco, la mia paura è questa. E la mia speranza è quella di non deludere, spero di non deludere mai me stessa e di tenermi testa fino alla fine.
Grazie Elena, abbiamo finito.
Grazie a te ancora, Luigi.
Grazie per essere stati con noi in questo viaggio attraverso le storie e i talenti di Luzzi. Se avete apprezzato l'episodio, condividete con gli amici. Continuate a seguirci su tutti i principali canali podcast per non perdere i prossimi appassionanti episodi di Luzzi Presenta. Per un'esperienza video, seguiteci sul nostro canale YouTube Luzzi Presenta e sui social Facebook, Instagram e TikTok. Siete pronti a condividere la vostra storia? O conoscete qualcuno che potrebbe essere un ospite ideale per il nostro podcast? Scriveteci a storie@luzzipresenta.it. Luzzi Presenta è fatto anche grazie alle vostre storie. Restate sintonizzati per le prossime avventure e ricordate, la magia di Luzzi continua a vivere in ognuno di voi. A presto!